Sono convinto, non sono convinto, ma ho la certezza della bellezza della nostra fede. Quello che il Signore ci dà va al di là dei nostri pensieri. Il messaggio di questa mattina ci fa comprendere quella che è la nostra posizione nella fede, se questa è. E allora leggiamo non tanto un paio di capitoli. Allora, ne leggiamo uno che non avevamo visto tanto tempo fa, però sappiamo che è un capitolo che c'entra moltissimo con quello che diremo questa mattina. Vogliamo leggere la lettera ai Romani, al capitolo 9. L'abbiamo visto quasi un anno fa, quasi giusto un anno fa. Capitolo 9, versetti dal 14 al 23. Facciamo leggere chi vuole. Sovranità di Dio. Qualcuno che vuole, Mara.
Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi o Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria?
Grazie. Guarda, fratelli e sorelle, già questo brano, se lo ammiriamo così com'è, in spirito e verità, può far tacere ogni cosa, può far tacere ogni cosa. Cioè, con tutti i nostri sforzi nella ricerca di una fede di un certo modo, nel nostro rapporto con Dio, quanto siamo giusti, quanto quel che pensiamo se è una cosa giusta, se è una cosa sbagliata, cioè questa cosa qui fa cadere ogni cosa. Adesso ne guardiamo ancora un'altra. Intanto andiamo nella lettera agli Efesini, il primo capitolo. Pagina dunque 1163 e leggiamo dall'1 al 14. Possiamo far leggere qualcuno? Renata?
Benedetti sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria e della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzare quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria. Noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria.
Amen. Amen. Fratelli, io dico, questo è un altro capitolo che... No, ci sono molte discussioni da fare, no? Sul quello che la parola di Dio ci rivela. E il problema vero, reale, è se noi siamo dentro questo progetto di Dio o meno. Perché tutti pensano di esserlo. Tutti, da ogni religione a ogni... Tutti pensano di essere dentro questo progetto. Però qui il Signore ci dice delle cose un pelo diverse da quello che si... solitamente si immagina, e per quello il giorno della sua venuta chiarirà delle cose che ci sarà grande stupore, perché qui ci dice che in Lui, il Signore, questo qua che ci ha eletti, allora tutti quelli che siamo qua ci ha eletti, io veramente lo spero con tutto il cuore, no? Lo spero con tutto il cuore, però questo fa parte della sovranità di Dio, cioè questo spetta solo il Signore sapere se noi veramente gli apparteniamo o meno, ma non perché noi vogliamo appartenergli, come sta scritto nella lettera ai Romani, perché sta scritto non dipende né da chi vuole né da chi corre. E nella lettera ai Romani che abbiamo letto prima, l'abbiamo letto con una chiarezza lampante, cioè tutto quello che stiamo dicendo sta racchiuso da prima della fondazione dei secoli. Perché noi continuiamo a ragionare con il tempo, che invece è già compiuto. Nella famosa capitolo di Ecclesiaste, quando dice tutto quello che è, già è stato, capisci? E così via. Sono concetti, per quelli che non sono... cioè, chi non ha studiato un minimo... sono difficili, no? Ma se uno... va in crisi anche quando legge un po' la teoria della relatività di Einstein, che ha invece un suo fondamento. Ma in Dio è sorpassato anche quello, cioè è sorpassato ogni cosa, non ci sono velocità che tengano. Allora, qui sta dicendo le cose, in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, uno. Due, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per me. Ma chi sta dicendo? A tutti? No. No, fratelli e sorelle, lo sta dicendo soltanto a coloro che Egli si è scelto. È il Signore che sceglie. È il Signore che sceglie, non siamo noi che scegliamo, avendo predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Ma lo dice solo i suoi. Non bisogna pensare che il Vangelo parli in generale. Parla ai suoi. Quando Gesù dice, ma perché gli chiedono, tu parli in parabole? No, dice... perché a voi è dato di conoscere, no? Ma gli altri no. Fa questa differenza da subito. E questo è il disegno della sua volontà, all'ode della gloria e della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato, che ci ha concessa. Non che noi abbiamo pretese di qualche... che ci ha concessa nel suo amato figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Punto. Il resto, qui bisogna fare silenzio davanti a questo. Silenzio, il suo sangue, attraverso il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Ed Egli, che egli ha riversato abbondantemente su di noi e sta parlando su quelli che gli appartengono, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Questo viene da Dio, la sapienza, l'intelligenza viene da Dio, non viene dalle nostre locubrazioni mentali, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. E mi pare che sia chiaro, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Ok? Ecco. E tutte queste cose, e poi prosegue con tutto il resto, parla poi della caparra dello Spirito Santo, no? Che non è una cosa. Cioè, se noi sentiamo di appartenergli perché questa sappiamo, noi lo sappiamo, dentro il nostro spirito, ognuno di noi sa veramente se gli appartiene o meno, il Signore lo sa ancora più di noi. Ecco. Allora, io dico la bellezza, la suprema bellezza della fede. Per chi ha veramente questa fede, per chi ha veramente, no, gustato l'appartenenza a Dio, queste cose le sa, non perché è intelligente, ma le sa perché è quella caparra dello Spirito, in spirito e verità, che egli sa queste cose. Dio sa sempre quel che fa, è Lui che sa quel che fa. Le sue scelte non sono mai le nostre scelte, mai, non sono mai i nostri pensieri, sono completamente diversi. Egli ti viene a cercare ovunque tu sia, in qualsiasi parte del mondo, della storia e delle epoche, perché gli appartieni prima della fondazione del mondo, come avevo letto qua, in lui ci hai eletti prima della creazione del mondo. Queste sono cose di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ma chi? Non a chi vuole o chi corre, ma a quelli che lui si è scelto. È scritto chiaro. Allora, come molti si trovavano in una condizione strana, come quei passerotti che sperduti, impauriti, in mezzo a una grande tempesta, che è la tempesta della vita, no? E la tempesta del mondo, con tutte le falsità e con tutta la vanità di questo mondo. Egli è venuto a cercarci in questa maniera, a cercare i suoi. Fratelli e sorelle, egli preconosce i suoi prima della fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo. L'abbiamo letto e non lo dice anche in più di un'occasione. E questa è una cosa che travalica dal nostro pensiero, da se io non so se sarò salvato o non sarò. Io sarò salvato di sicuro, io me lo sento, capisci? C'è arroganza, sì, l'arroganza che viene dalla fede, perché il credente ha la certezza della fede. Che poi, lasciamo perdere le filosofie, il credente ha la certezza della fede. Allora, non solo, ha la certezza della salvezza, il credente, no? Poi lasciamo perdere quelli che non gli appartenevano e quindi hanno cominciato un percorso e non l'hanno finito e non lo finiranno mai, lo finiranno all'inferno, come Giuda. Allora, quanto sono misteriosi ed imperscrutabili i suoi disegni e la sua intelligenza. Sono cose a noi sconosciute. Siamo stufi di parlare sempre di cose, di rapportare la nostra fede solo alle cose che noi vediamo, visibili, solo alle cose visibili. Le cose importanti sono quelle dello spirito, sono quelle invisibili. Non ci sono uomini migliori di altri, fratelli e sorelle. Perché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Questa è un'altra certezza. Però allora a questo punto, cioè qui c'è qualcosa che dice, ma come mai? Allora, se tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, però Dio ne sceglie alcuni e altri no. Ma allora che siamo per la predestinazione? No. A noi questo è sconosciuto. E questo è sconosciuto. Ma noi quello che sappiamo, che il Signore ci dice questo, che in Lui Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ora, ha eletto quelli che ha eletto. C'è scritto che Dio conosce i Suoi, Lui li conosce perché Lui li ha scelti. E questa è un'altra cosa sconvolgente. E che ne so io perché uno sì e un altro no? Sono tutti peccatori, tutti siamo peccatori. E perché alcuni sì e altri no? Eppure, come sta scritto, non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma dipende dalla grazia di Dio. A chi fa grazia? Ad alcuni fa grazia. Perché? Perché in lui il tempo non esiste. Lui crea e sa già prima della fondazione del mondo quelli che sono i suoi e quelli che non lo sono. Fratelli e sorelle, io non ho questo potere, non sono Dio, non posso saperlo, ma lui lo sa. E ognuno ha una risposta dentro se stesso. Sa se il Signore lo ha chiamato, ma non a venire qua. Lo ha chiamato per il suo progetto eterno, capisci? Perché c'è scritto poi qua sotto, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Ecco, vedete? Quindi c'è la scelta, c'è la chiamata, la scelta, e egli sa chi gli avrebbe risposto, lo conosce. Ma non inganniamoci, le risposte che diamo al Signore non possono essere quelle che diamo secondo noi, secondo la nostra religione, perché questo brano che abbiamo letto va al di là di ogni comprensione umana, questo lo comprendiamo solo con lo Spirito. Allora, la bellezza della fede travalica la ricerca della giustizia attraverso le opere, capito? Cioè attraverso quello che noi facciamo, attraverso quello che noi pensiamo, attraverso i nostri ragionamenti, va al di là la giustizia di Dio, va al di là di tutto questo. Non so perché Dio mi viene a cercare, no? E fa in modo che io lo cerchi, questa è la questione. Questo io non lo so, fratelli, se lo sapessi, non lo so, però so che è così, no? In Lui poi c'è scritto che tutto è compiuto, quindi il Signore ha già le carte in mano, quelle che sono scritte nel libro della vita e quelle che non lo sono, cioè tutte le carte in mano. E una cosa a me sconosciuta, ma come mi è sconosciuto il cuore degli uomini, a me questo è sconosciuto, ma al Signore questo non sfugge, il Signore già, ecco perché nella sua preconoscenza, nella sua infinita, Dio sa tutto, ogni cosa. Capisci? Quindi non è che ne ha destinati alcuni in un modo e altri nell'altro, ma è nella sua preconoscenza che conosce i cuori. E che ne so io? Non sono mica Dio. Però sta scritto così. Eppure egli non sbaglia sulle sue scelte. Non compie un errore quando sceglie. Questo perché c'è scritto chiaro. Non siete voi che scegliete me, ma sono io che ho scelto voi, cari fratelli e sorelle. Sono io che ho scelto voi. È una cosa che non so spiegare, non so dare una spiegazione con la ragione, ma riconosco invece con lo spirito, con questa caparra dello spirito, che il Signore mi ha dato, questo lo riconosco. Allora, si appartiene a Dio in un solo modo, fratelli e sorelle, no? Nell'intimità del proprio cuore e del proprio spirito, è lì che capiamo se gli apparteniamo o meno. E poi quando il Signore ci fa chiarezza col suo spirito, allora andiamo a ritroso nella nostra vita. E nonostante le tragedie della nostra lontananza da Lui, quando eravamo lontani da Lui, e si compiva il male molto abbondantemente, allegramente e largamente, vediamo tutto il disegno della sua misericordia su di noi. E allora dico, ma io ero un vaso destinato alla perdizione. Perché adesso? Perché, Signore? Cioè, ho fatto qualcosa di speciale, ero migliore degli altri, ma non è così. Io non sono stato mai migliore degli altri. Eppure, cioè, prendo atto, e sono sconvolto quando prendo atto, perché io mi tornano alla mente delle cose che dico, ma adesso non ve le posso dire in questo momento, ma mi tornano delle cose alla mente che dopo anni, dopo poteva essere piccolissimo, mi tornano alla mente delle cose che me le ricordo ancora oggi. Capisco che il Signore ci visita a un certo punto della nostra vita. Allora, vedete, le cose sono più grandi e più profonde di quello che possiamo pensare noi. Sono più grandi e più profonde di quello che possiamo pensare noi. Quindi non attraverso dispute, contese o pretesa ragione arriviamo a Lui solo se Egli ci ha scelto. Capito? Non è che arriviamo a Lui perché noi siamo più intelligenti di altri. Non arriviamo a lui perché siamo evangelici di un certo modo, cattolici o quasi. No, noi arriviamo a lui che ci fa conoscere tutta la verità solo se egli ci ha scelto, perché egli conosce i suoi. Non so che dire davanti a tutte queste cose. Io non so che dire davanti a tutte queste cose. So che egli è morto ed è risorto per i peccati di tutto il mondo. Di questo io sono sicuro. Quindi Dio l'ha fatto per tutti questo. Però poi non so perché, ma perché alcuni lo hanno riconosciuto ed altri no, non riesco a spiegarmelo. È una cosa che non riesco a capire. Non riesco a spiegarmelo. E non sto neanche lì a spaccarmi la testa con la l'ascia di Alberto quando spacca la legna. Cioè, non sto lì a... Perché non ho... Io non lo so questo, però Dio lo sa. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Forse vi è ingiustizia in Dio perché alcuni, e poi dice che pochi sono i salvati, capisci? Ma cioè, Dio ha fatto le preferenze? Non credo, perché in Dio non c'è ingiustizia alcuna. Dio lo sa, ciò che io non so spiegarmi, lui lo sa. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo. E dice, chi sei tu uomo che giudichi la giustizia di Dio? Ancora, anche se le cose fossero così. E anche se Dio avesse detto, tu sei salvato, e tu no, perché ho scelto te, non... tu che cosa hai da dire? Perché lo dice chiaro, l'abbiamo letto prima in Romani. L'abbiamo letto, lo dice molto chiaro. Tu cos'hai da contestare? Che c'è da contestare? Se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, sopportato con grande pazienza dei vasi di ira preparati per la perdizione. Che c'è? Che vuoi dire? No? Se alcuno ha sopportato, quindi torno a quello di prima, ha sopportato il male di coloro che poi egli giustifica. Ma gli giustifica non perché sono bravo, gli giustifica attraverso il sangue di Gesù Cristo. Mistero della sovranità e della conoscenza di Dio che va al di là di ogni immaginazione, che travalica i tempi, e noi viviamo sempre costretti con la nostra con il nostro orologio e così. Che c'è da contestare se egli dalla stessa pasta, cioè quindi immaginate, la stessa pasta significa dalla stessa carne in questo caso, no? Perché noi siamo, no, ma fa un esempio, ha tratto vasi per un uso nobile ed altri per uso ignobile. Che c'è da contestare, c'è scritto? Qualcuno può contestare, qualcuno può dire a Dio, perché tu fai questa cosa così? Perché? Ecco, tutto è chiuso nel mistero di Dio. E noi dobbiamo accettare le cose così come sono. Non possiamo contestare, ma dobbiamo renderci conto della misericordia di Dio. In Lui non c'è ingiustizia, ma c'è sovranità. In Dio non c'è ingiustizia, c'è sovranità. Allora, non ti sarà richiesto un domani quello che sai della Scrittura. Non ti sarà richiesto questo, ma quel che hai nel cuore, quello sicuro che ti viene richiesto. Ecco perché Dio ci preconosce. Vedete, noi banalizziamo e riduciamo il più delle volte la nostra fede solo a delle differenze, attenzione, solo a delle differenze, no? Che abbiamo con le altre religioni, seppur sono importanti. Le differenze sono importanti, ma noi riduciamo il tutto, no, a questo, alle differenze. Allora, noi siamo nel giusto perché conosciamo la Bibbia, e gli altri che non la conoscono, e questo ancora, non sono nel giusto perché non la conoscono, ma non sono nel giusto perché non la conoscono, e secondo me non è perché non la conoscono, non sono nel giusto, è perché non la vogliono conoscere. È per quello che non sono nel giusto, capito? Non perché non la conoscono, perché neanche noi la conoscevamo. Allora, per il Signore il tempo è già passato, è già trascorso, perché Egli è eterno, cioè l'eternità, e noi abbiamo sempre questi spazi, perché tempo-spazio, come diceva Einstein, non si relaziona. Per lui questo non c'è. Invece, vedete, la suprema bellezza della fede è un qualcosa di... è una cosa meravigliosa. La bellezza della fede è un qualcosa che... è veramente qualcosa di... un dono grande, straordinario che il Signore ci fa. È un qualcosa di intimo e personale, è un rapporto speciale, un rapporto speciale. E questo non lo posso sapere, io devo pensare a me stesso. Con colui che la crea e la rende perfetta. C'è scritto che lui è colui che la crea e rende perfetta la fede. Ma che significa? No. Che vuol dire che se la rende perfetta, vuol dire che ce n'è anche una imperfetta di fede, no? E perché c'è una fede imperfetta? Perché in questo perché non poggia in questo rapporto privilegiato con Dio. Non poggia in questo rapporto privilegiato con Dio. Allora, questa ultima è una fede, questa qui imperfetta, è una fede personale, costruita sul vecchio pensiero umano, anche se conosciamo la Bibbia, ma è costruita sul proprio io, sul proprio pensiero umano. E questa fede è fatta di paure ed incertezze. Io ho paura, sono incerto. Vedete, facciamo un esempio. La famosa concubina chiamata Agar, che era la concubina di Abramo, era una schiava. Era una schiava che ha generato un ibrido chiamato Ismaele. Perché Abramo era libero e lei era schiava. Fratelli e sorelle, qui potremmo dire tante cose riguardo a questi passi. Lei ha creato un ibrido. E bisogna stare attenti, fratelli e sorelle, che non sia così la nostra fede. Vivere questa contraddizione. Ismaele era una contraddizione, non Isacco, Ismaele era una contraddizione. Questa schiava che guarda con arroganza, oltretutto, la sua padrona, perché questa, seppur libera, è incapace di partorire. E stiamo attenti, fratelli e sorelle, che anche noi, seppur liberi, siamo incapaci di partorire la parola di Dio nella testimonianza, nella libera testimonianza. No? Ripeto, in questa storia di Agar e poi Sara ci sarebbero tante cose da dire, ma non è in causa questa mattina, ma è chiamata da esempio perché la famosa concubina, no, che è una schiava, genera un ibrido chiamato Ismaele. Un ibrido riguardo alla fede, cioè, a un certo punto non c'era contraddizione e a un certo punto, nonostante Abramo fosse dispiaciuto, ha dovuto mandarla via. Una fede vissuta in schiavitù, cari fratelli e sorelle, è una brutta fede, fatta di contraddizioni, di paure, di violenza e di arroganza. Questa è una fede cosiddetta vissuta in schiavitù. La bellezza della fede è quella della donna libera, bella proprio perché è libera da paure. Questa è la fede per la quale lottiamo. Bella perché è libera da paure, vissuta nell'intimità dello spirito con Dio, cosciente della certezza della salvezza. Non sapete voi che chi si unisce al Signore è un solo spirito con Lui? Non ve lo ricordate queste parole? Ma non dovrebbero metterci in crisi queste parole? Non dovrebbero metterci in crisi? Ma allora io mi chiedo, se non ci mettono in crisi, se la parola di Dio non ci mette in crisi, se proprio rimane lì che è una parola così potente, che va al di là di ogni cosa... Io qui non sono al posto del Signore, però sicuramente... Cioè, qui il Signore non tacerà davanti a una cosa del genere, non farà, no? Quindi già queste cose qua dovrebbero metterci in grave crisi se gli apparteniamo. Se non gli apparteniamo, penso proprio che il culto lo ascoltiamo e poi ci rimanda alla prossima volta, quando ci rivediamo. Il Signore non sbaglia nelle sue scelte, Egli ti viene a cercare e tu riconosci la sua voce tra tante. Questa è la differenza. Questa è la grande differenza. Non la voce di un incaricato, si fa per dire, no, con tutti i difetti del mondo, ma la sua voce e la voce del sommo pastore, se tu la senti non perché è così casualmente, perché veramente la riconosci come tale, la senti nell'intimo, non la senti perché o la senti, sì, la senti, ma non la riconosci, non la riconosci. Allora, se sei figlio, la riconosci. Il buon pastore cerca e conosce le sue pecore una per una. Egli le conosce e loro conoscono la sua voce. Vedete, la mia fede si fonda su questa voce. La mia fede si fonda su questa voce, non si fonda su altro, non si fonda sulle mie teorie, sui miei pensieri, non si fonda su questo. Si fonda su questa voce, su questa chiamata. Questa voce è una voce dolce e sommessa, quella di un estraneo non la riconoscono. Quante volte queste pecore hanno gridato, hanno girato, scusate, stremate, messe in un angolo, bagnate, impaurite, con sotto un dirupo, senza scampo. Ognuno risponda per se stesso. Quante volte si è trovato davanti a una situazione del genere? Ma se queste pecore appartengono al Signore, il Signore ha lasciato le altre e è venuto a cercarla, no? Sia la pecora che era senza scampo, perché non sapeva più dove girare, c'era un dirupo, non sapeva più da dove salire. Il tempo era terribile, il terreno scivoloso, e sotto c'era uno strapiombo. E questa è la nostra condizione. Quindi, sia le une che le altre, il Signore sa cosa sceglie. E questo mi ricorda che un altro fatto meraviglioso della parola di Dio è la storia del figlio prodigo, perché dice che mentre egli era ancora per strada, il padre gli si faceva incontro. Fratelli e sorelle, qui si parla di padre e di figli, ma del Padre Celeste e dei figli che veramente gli appartengono. Ora ognuno deve sapere questo, ma soprattutto lo sa il Signore, se gli apparteniamo o meno. Io non è che posso saperlo, non lo so. Io auspico, spero e cerco di promuovere questa fede. E di più non riesco a fare, perché come dice Paolo nella sua scrittura, dice Paolo pianta, Apollo annaffia o viceversa, ma è Dio che fa crescere. Anche qui nella sua sovranità, io non so perché a uno fa crescere la fede di più, all'altro di meno, l'altro non la fa crescere proprio, all'altro, cioè, gli altri hanno visioni addirittura allucinanti nei confronti di quella che è la parola di Dio. Ora, quello che abbiamo letto, abbiamo parlato anche un attimino della storia del figlio prodigo, ma ora tutta questa storia della fede è una storia sublime, meravigliosa, che collima con quella della sposa e dello sposo celeste. È un qualcosa di puro, perché la parola di Dio è una parola purificata col fuoco, capite? E fa capire l'importanza di queste cose. Le fa capire l'importanza di queste cose. È troppo meravigliosa la bellezza della fede. Il suo valore è reso tale dal sangue dello sposo. Capite? Non è poco, ma ci sono cose che vanno al di là di ogni immaginazione. Questo mi fanno sentire già nell'eternità che mette lo sposo la sua vita per le sue pecore, per renderla perfetta e riscattata da ogni peccato. Sono cose troppo meravigliose, diceva qualcuno nella scrittura. Ma tutto questo, con tutto questo, quelli che invece pensano per conto loro, queste cose sono rivolte a coloro che gli appartengono. Cioè, che Dio si è scelti. Non scegliamo noi di appartenergli. E questo mi sembra che sia molto chiaro, non è che è lui che lo sceglie. Io posso gridare quanto voglio, signore, 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 ma non ti conosco. Non ti conosco, eppure non è che non si sono sforzati nel seguirlo, nel fare il miracolo, hanno fatto tutto quello che hanno, ma il Signore lo riconosce. Perché? Perché sono quelli della furbizia. Cioè ci sono credenti che hanno, adoperano la furbizia, adoperano la loro saccenza. Questo è quello che loro adoperano. Sono cose per me troppo meravigliose quelle che vengono fuori da queste parole, che io non voglio banalizzare con una fede meschina, schiava della paura, fratelli e sorelle. Meschina, sapete cos'è una fede meschina? Schiava della paura. Come scamperete voi se trascurate una così grande salvezza? Non sono cose da poco. Noi abbiamo un'eredità straordinaria. Non ci sono depositi di oro nel mondo o di qualsiasi cosa che possono equivalere le parole che vengono qui da questa scrittura. Per me questo è molto più, è molto molto di più. Allora, come scamperete voi se trascurate una così grande salvezza? Ci sarebbe da dire. Davanti alla parola di Dio siamo sempre mancanti. Tante volte si sciupa la suprema bellezza della fede con delle parole vuote e senza senso. Davanti al Signore c'è scritto che per ogni parola oziosa l'uomo renderà conto a Dio. Fratelli e sorelle, purifichiamoci prima di aprire bocca, purifichiamo i nostri cuori, purifichiamoci per non renderci responsabili, perché noi la dobbiamo smettere di banalizzare il rapporto col Signore, la dobbiamo smettere. Di fronte poi a questo capitolo meraviglioso di Efesini 1, capisco solo in spirito la grandezza e sento dentro di me un fuoco, perché mi sento parte, senza merito, questo è il problema, di questa suprema rivelazione che Dio fa a tutti coloro, non a me, a tutti coloro che Egli si è scelto, secondo la sua preconoscenza, prima della fondazione del mondo, e qui la storia finisce. È inutile che cerchi di prendere il martello e spaccargli la testa a quello o a quell'altro per fargli che... È inutile per realizzarlo quando i tempi saranno compiuti. Ma qui ci sono delle cose che... Altro di che stiamo parlando? Allora, le parole non servono, ma solo l'adorazione. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Nessuno sciupi la grandezza di questa chiamata. Non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma dal fatto che tutto è compiuto. Gesù, quando è morto, non ha detto altro, ha detto tutto è compiuto. Che significa? Tutto è compiuto. Tutto. Perché alcuni credono e altri no. E poi il problema è che anche se credono, dicono di credere, e il problema vero è che non sono poi quelli, ma sono solo quelli che il Signore si è scelto e che conosce Lui. Quindi perché alcuni credono e altri no, questo sta chiuso nel mistero di Dio. E io sono un povero uomo. Tu trema alla sua parola e invoca la sua pietà, finché sei in tempo. E augurati che il Signore ti abbia scelto, perché tu non lo sai questo, o forse lo sai. E se non lo sai, cerca di scoprirlo velocemente. Quindi non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma dal Signore che sceglie e che non fa ingiustizie. Perché il Signore, il Dio, sa sempre quel che fa. Le sue scelte non sono mai sbagliate e non sono le nostre scelte. Io penso che un capitolo così ricco Capisci? Non può c'entrare con tutte le cozzaglie, so, i brodini che facciamo, non può c'entrare in niente. Siate puri, purificati da questa parola. Siamo puri, io per primo. Io quando parlo dico, scusate se ogni tanto adopero questo, non è che lo dico perché io sono dall'altra parte, assolutamente no. È una forma che mi viene diretta, no? Dico, siete puri, me lo dico anche a me, non è che non lo sto dicendo a me questo. Cioè io sono puro e voi no. Questo è da escludere nel modo più assoluto. Quindi non pensiate che qua c'è il maestro e di là ci sono gli allievi. Assolutamente pensate che di qua c'è un fratello che cerca di compiere con tutte le difficoltà di questo mondo quello che è un... quella che è una parola così importante e con tutto il timore che è dovuto al Signore. Quindi sia il suo nome benedetto in eterno. E io mi auguro che tutti quelli che sono qua, e non solo, tutti quelli che veramente gli appartengono, possano cantare le lodi del Signore per sempre. Quindi smettiamolo di pensare soltanto, ma... la nostra, i veri adoratori adoreranno il Padre non con chiacchiere, ma in spirito e verità. Amen. Amen.